Radio Sonar, stiamo seguendo l'Assemblea nazionale del POS, priorità alla scuola, l'Assemblea nazionale che sta preparando la manifestazione che ci sarà, la manifestazione nazionale che ci sarà a Roma il 26 settembre in Piazza del Popolo a partire dalle 15:30. In questa Assemblea sono presenti moltissime persone, portavoce di vari movimenti, organizzazioni sindacali e soprattutto una presenza che vede appunto insieme genitori, insegnanti, personale della scuola, studenti dell'università, delle scuole superiori, quindi una presenza che vuole appunto significare quanto il mondo della scuola si stia muovendo intorno alla mobilitazione del 26 su alcuni obiettivi molto precisi. Siamo qui con Luisa. Luisa fa parte delle Cattive Maestre di Roma e anche dell'Assemblea Romana di Nulla di Meno, che ha appena terminato il suo intervento, e le chiediamo di sintetizzarlo qui per la radio. Tu hai parlato dello stigma, hai parlato di un ritorno a scuola che come dire, sfrutta tutto il lavoro che i docenti stanno facendo, quindi raccontaci appunto la situazione che state vivendo a scuola proprio in preparazione dell'apertura del 14.
Ok, grazie Marita. Allora, diciamo che abbiamo parlato qui in questa assemblea di quello che è il tema fondamentale in questa fase, e cioè la riapertura, il ritorno a scuola. Che cosa significa in questa fase ritornare a scuola per noi docenti? La riapertura a scuola su cui, diciamo, ha puntato il governo anche in vista della campagna elettorale che sta avvenendo, si è data in totale assenza di quello che è un piano all'altezza della fase. E tornare a scuola per noi insegnanti in questo momento, dopo mesi di DAD, vuole significare non ritornare più alla didattica, non ritornare più alla relazione. Mi spiego. Ogni docente sta sperimentando che in questa fase, diciamo, il ritorno a scuola per noi vuol dire soprattutto assumere una funzione di controllo e di accudimento dei nostri alunni. Questo è un vero problema, perché poi è la diretta conseguenza di un'assenza totale di un reale investimento sulla scuola da parte del governo, che già in questo momento doveva significare un reale e tempestivo aumento dell'organico docente e personale ATA, doveva significare la diminuzione degli alunni per classe, doveva significare un aumento consistente degli investimenti nelle infrastrutture scolastiche, e tutto questo non si è dato, e si è fatto sì invece che il ritorno a scuola si comportasse prevalentemente l'aumento delle mansioni di sorveglianza che noi dobbiamo avere nel nostro lavoro, noi docenti, e soprattutto, diciamo, quello che sarà l'organico Covid, che è l'organico che si è inventato il governo per supportare alle mancanze di docenti in tempi di pandemia. E questo fa sì che ancora una volta si releghi la didattica a una funzione sostanzialmente molto marginale.
Responsabilizzando, tu dicevi, molto il corpo docente rispetto appunto a possibili situazioni di emergenza che possano
Esatto,
verificarsi.
esatto. E dicevo appunto che in questa fase dobbiamo ricordarci che se le scuole sono aperte è perché il governo ha scaricato a ribasso le responsabilità su presidi, docenti e collaboratori scolastici, caricandoli persino, diciamo, del rischio di provvedimenti disciplinari se non si attuano correttamente le misure di sicurezza. In assenza del totale impegno del governo, abbiamo assistito quindi a questo patetico abuso della retorica sulla riapertura della scuola, facendo leva su quella che è la missione del docente. Cioè, il docente è colui o colei che deve avere una funzione che va oltre la sua professione, deve essere l'angelo dello Stato. E deve mettere a rischio anche il suo corpo di lavoratrice senza nemmeno avere pretese. Bene, noi abbiamo detto in questa assemblea che l'insegnamento non è la nostra missione, ma è la nostra professione con tutto quello che ne consegue,
E tu
appunto.
parlavi anche di una cosa molto importante, che è la stigmatizzazione che in questi giorni si sta vivendo, no? Questa comparazione con il
Esatto.
personale sanitario, no? Degli
Come se
angeli.
non avesse lottato il personale sanitario in questi mesi negli ospedali. Sì, ci hanno subito contrapposto, appena abbiamo sollevato delle critiche dentro la scuola, hanno subito contrapposto le nostre istanze a quelle degli infermieri e dei medici che si immolano per la collettività, come se non avessero lottato, appunto, ripeto. Noi diciamo, veniamo viste, noi insegnanti, soprattutto le donne, come figure, come una figura di madre maestra, per appunto usare un'espressione di Lea Melandri, che ha questo dovere morale di vedere gli alunni come dei figli, e per cui diciamo deve procrastinare una serie di mansioni che non sono tenute a fare, e diciamo, per noi in effetti è proprio questa la leva più pericolosa, che serve appunto a neutralizzare qualsiasi criticità e qualsiasi inizio di percorso di lotta nelle scuole.
E tu hai parlato anche della necessità di presidi sanitari all'interno della scuola, e del fatto che questi non possano essere il docente o la docente che si occupa del Covid, ma ritornare a quello che era. Io sono un insegnante in pensione, un insegnante elementare in pensione. Quando io ho cominciato a lavorare nella scuola a tempo pieno, avevamo il medico scolastico, esatto, l'assistente sanitario all'interno della scuola, e sono state figure importantissime. La relazione che loro hanno saputo sviluppare con la scuola è stata estremamente importante,
ecco,
per tutta una serie di...
Esatto, infatti è proprio questo. Sostanzialmente noi richiediamo che le scuole prevedano dei presidi di salute, ma che appunto, come dicevi, non sia il docente responsabile Covid, ma che prevedano presidi di salute intesa in senso più ampio, salute che va dal medico appunto allo psicologo, o alle reti mutualistiche territoriali, che sono quelle che abbiamo chiamato, che sono appunto consultori e CAV, e abbiamo chiamato reti mutualistiche territoriali anche nel piano femminista che abbiamo contribuito a scrivere.
Quindi recuperare anche quel rapporto con i consultori, che ormai si è perso. Il coordinamento consultori sta facendo una battaglia grossissima perché si ritorni, per esempio, a quei programmi di educazione sessuale, di educazione all'affettività, di educazione
sessuale all'affettività, esatto,
all'interno delle scuole, no? Quindi tutto il ragionamento anche legato poi al discorso del disegno di legge Zan, e quindi al fatto che non è che si combatte l'omo, lesbo, transfobia con il discorso dell'aumento delle pene, ma con programmi all'interno delle scuole che sappiano parlare delle differenze di genere, dell'orientamento sessuale, che sappiano far vivere l'autodeterminazione, far costruire l'autodeterminazione.
E soprattutto smontare stereotipi che spesso la sola figura della docente porta con sé, in maniera sia interiorizzata da un lato, sia dall'altra parte, come espressione di questa figura materna che appunto abbiamo criticato.
E ho sentito nell'assemblea questa richiesta, no, dell'1% della percentuale del PIL da aumentare, no? Che si tratta sostanzialmente di intervenire con 17 miliardi in più. La richiesta appunto,
esatto,
del movimento è quella che questo pezzo di PIL venga destinato alla scuola,
certo,
e che non possano essere i banchi, i monobanchi,
esatto,
a risolvere,
infatti,
la situazione.
Il ragionamento su cui noi dobbiamo vertere in questo momento è incrociare la discussione e inserirci nel dibattito e in quello che insomma approverà il governo, che è il recovery plan. Dobbiamo capire come intervenire anche in questo senso.
Un'altra cosa, hai accennato anche al discorso che questa occasione deve essere anche un momento importante per rilanciare dal punto di vista della metodologia, della pedagogia proprio della scuola, no? Accennando anche al tempo pieno, no? Che sì, è stato distrutto e massacrato dagli interventi dei vari governi ormai da decenni,
sì,
è iniziato tutto negli anni 90 quando
con l'autonomia
ancora,
scolastica
io
in effetti
ed ero ancora nella scuola appunto a Milano, in una scuola a tempo pieno. Ecco, rispetto a questo, pensi che ci sia una mancanza di memoria pedagogica tra il personale docente, diciamo, che ha fatto vivere quelle esperienze, e il personale docente che oggi nelle scuole? Pensi che si potrebbe lavorare anche su questa necessità di recuperare
questi
memoria
saperi
storica, questi saperi?
Beh, noi lo diciamo che è fondamentale fondamentale, quello è la didattica, nella didattica la trasmissione e la produzione del sapere, il modo in cui questo circola nella relazione tra noi e gli studenti e tra gli studenti stessi. Quello che mi preoccupa invece in questa fase, appunto, come ho detto nel mio intervento, è che la didattica assuma un ruolo completamente marginale, perché stiamo diventando i poliziotti dei nostri alunni o anche i babysitter, volendo.
Quindi, tu hai detto una parola meravigliosa, che è relazione, che io credo sia fondamentale per ogni percorso di apprendimento. E ho come l'impressione, sono 10 anni che non sono più nella scuola, ho fatto la scelta di andarmene proprio perché la scuola era diventata quella cosa che non volevo diventasse, e ho come l'impressione, anzi quasi la consapevolezza, che ormai tutto il lavoro nella scuola sia molto più dedicato alla burocrazia, alla scrittura, piuttosto che concentrarsi su quella cosa fondamentale che è la relazione con chi a scuola c'è.
Non ti sbagli, ma soprattutto, diciamo, la scuola negli ultimi anni ha chiaramente fatto emergere ancora di più quegli aspetti che sono di cura, ma intesa come accudimento all'interno della scuola, non ponendosi il problema della produzione, appunto, dei soggetti, della cura reciproca
e di una didattica che sappia veramente andare oltre tutto il discorso
degli stereotipi
della criticità
e
dell'apprendimento della criticità,
perché il sapere appunto non è neutrale. Nella scuola non si è fatto altro che negli ultimi anni dover nominare dei saperi che siano neutrali. Gli insegnanti, anche quando insegnano la storia, come se la storia fosse neutrale, o come l'insegnamento delle lingue straniere possa essere neutrale. Insomma,
certo. Senti, ti ringrazio molto e ci rivediamo sicuramente il 26 e speriamo appunto che anche questo nostro intervento come radio possa seguire, possa essere utile a diffondere questo appuntamento che, ripetiamo, il 26, manifestazione nazionale a Roma in Piazza del Popolo a partire dalle 15:30. Grazie mille Luisa, grazie mille per questo tuo intervento.
Grazie a te e grazie a Radio Sonar.